la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 6 minuti, la newsline di quest'oggi, venerdì 24 gennaio 2025. Iniziamo subito cercando di capire le questioni meteorologiche, come andrà il tempo in Toscana per quest'oggi, ma soprattutto per il fine settimana. Ci colleghiamo con il Lamma e con Tommaso Torrigiani. Buongiorno Tommaso, ben trovato.
Grazie, buongiorno. Sì, avremo ancora temperature miti per il periodo, per oggi, anche per il fine settimana. Per quanto riguarda le condizioni del cielo, avremo comunque un cielo parzialmente nuvoloso, anche se c'è un modesto miglioramento tra oggi e domani. Infatti non sono attese precipitazioni, saranno possibili delle schiarite più ampie nelle ore pomeridiane e sulle zone meridionali. Questo vale sia per oggi che per la giornata di domani sabato. Domenica tornano un po' di nubi un po' più consistenti e forse probabilmente qualche debole pioggia sui rilievi settentrionali, quindi si tornerà a avere un clima, si manterrà ancora un clima autunnale, con temperature miti e abbastanza elevati i gradi di umidità relativa. I venti sono in prevalenza meridionali di scirocco fino alla giornata di domenica. Con questo direi che è tutto, a te la linea.
Cos'è stato?
Amore, la pila di vestiti.
Ma sembrava...
È crollata sui libri.
E quello? Era il mio computer?
In Ikea, con poco, riordini la tua camera e ti godi sonni tranquilli. Ti aspettiamo.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Per vendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Controradio.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger.
Le 8 e 12 minuti, la legge sul fine vita, la Commissione Sanità in Toscana ha approvato la proposta, sarebbe la prima regione a dotarsi di una normativa sul fine vita, sul cosiddetto, in maniera forse impropria, suicidio assistito, che semplifica ai malati l'accesso ad un supporto istituzionale, strutturato, non clandestino, non fatto all'estero. La Commissione Sanità è presieduta da Enrico Sostegni, del Partito Democratico, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti.
Naturalmente ora attendiamo che cosa dirà il Consiglio regionale. Non è una questione, come dire, etica, mi sembra, nel suo approccio a questa legge, ma molto pratica. Ci racconta che cosa è passato in sede di Commissione Sanità?
Sì, noi abbiamo avuto un approccio pratico, nel senso che abbiamo provato, nel momento in cui è arrivata una legge, ricordo, di iniziativa popolare con 10.000 firme dei toscani su un tema molto sensibile, di poterlo rendere compatibile con quelle che sono le competenze legislative del Consiglio regionale, che certamente, come dicono le opposizioni, non può intervenire sull'ordinamento civile né tantomeno penale del paese. Però in questo caso si tratta dell'esistenza di una sentenza che è stata emessa dalla Corte Costituzionale nel 2019, che fissa precisamente i requisiti ai quali sussiste poi il diritto. Ora qui c'è chi ti dice è un diritto, non è un diritto, insomma, diritto o facoltà, chiamiamola come ci pare, di accedere ad avere un sostegno all'autosomministrazione di un farmaco che possa permettere l'interruzione della sofferenza. Ecco, intanto chiariamo questo, perché ho visto anche la stampa, soprattutto quella che è contraria al provvedimento, dice si può contrarre la morte, dalla Toscana che ha abolito la pena di morte, ora fa ammazzare tutti. No. Non è assolutamente così. Il caso è molto chiaro. Quando una persona è ormai una diagnosi infausta, cioè c'è solo la morte, dipende da trattamenti vitali, così come definiti anche nella seconda sentenza dell'anno scorso della Corte Costituzionale, è in preda a sofferenze fisiche o psichiche intollerabili e deve essere capace di intendere, di volere e di esprimere liberamente la propria convinzione. In questi casi qui, per la legge 219 del 2017, già oggi, per fortuna, è possibile chiedere l'interruzione dei trattamenti vitali e quindi sicuramente la morte, con anche la sedazione. Il problema è che per una fetta di persone questo non è sufficiente. Il caso di DJ Fabo era quello emblematico: avendo una capacità respiratoria residua, comunque sarebbe andato incontro a giorni, ore e giorni di sofferenza e soprattutto anche di una morte non dignitosa anche per i familiari. Di questo stiamo parlando e solo di questo. Se noi approviamo la legge, quello che succederà è, da una parte, che si dà una procedura specifica, perché la sentenza della Corte Costituzionale era già attuabile, tant'è che la si sta attuando da 2 anni, da 3 anni anche in Toscana, però in maniera diversificata tra le 3 aziende, con dei ricorsi dei cittadini, perché non sono chiari i tempi, quindi uno in quelle condizioni deve anche ricorrere al giudice, al tribunale, insomma una situazione indegna. E poi l'altra cosa che fa questa legge importantissima è che fino ad ora che cosa si fa? Si va lì, l'azienda, in maniera diversificata per quanto riguarda la Toscana, su 3 aziende, dicono se ci sono le condizioni che ha fissato la Corte Costituzionale e poi vanno via e lasciano in capo alla persona e ai familiari di trovare e pagarsi un medico, di trovare e pagarsi i farmaci, di trovare e pagarsi la strumentazione necessaria. Tenete conto quindi che quella fase finale così delicata la lasciamo in un mondo che non sappiamo, che il sistema non conosce, per esempio cosa è successo delle persone che in questi anni hanno fatto accesso al suicidio medicalmente assistito, e poi con una differenza reddituale: chi ha i soldi se lo paga, chi non ha i soldi non se lo paga. Infatti. E invece noi nella legge diciamo questo lo finanzierà la Regione Toscana, diciamo che non rientra nel sistema sanitario nazionale, lo finanziamo come extra LEA, ma da quando avremo approvato la legge non si verificherà solo i requisiti, ma si darà ai farmaci, si garantirà con personale sanitario tutta la fase finale. Tenete conto che noi abbiamo fatto l'audizione, ci dicono che i farmaci in questi casi non si trovano in farmacia,
no.
E quindi sono farmaci ospedalieri, e dove si trovano? E qui non li trova neanche, c'è cioè il mercato nero, andare a trovarli chissà dove. Ecco, questa è una cosa che
bisogna andare in Svizzera, cose del genere. Invece, quando questa legge sarà approvata, questa norma sarà compito del servizio sanitario regionale. Questa è un po' una novità importante.
Sì, questo è un compito nostro, l'abbiamo finanziato, cioè abbiamo trovato i soldi su capitoli che non sono del Fondo Sanitario Nazionale, per non avere, come dire, discussione. Nella legge originaria di Coscione si diceva sono soldi che rientrano nel costo del sistema sanitario, ma siccome probabilmente non va interpretata così, o comunque è una delle interpretazioni, perché noi vogliamo anche che questa legge probabilmente sarà impugnata dal governo e comunque di fronte al giudizio della Corte Costituzionale riesca a reggere, e quindi abbiamo detto meglio stabilire che sono soldi del bilancio della Regione Toscana che mettiamo, che finanzieranno questa parte.
Senta,
ci tengo a dire anche un'altra cosa.
Prego.
No, perché ho visto un'altra accusa che fanno noi, questa ma allora la sinistra è contro l'autonomia differenziata, però vuol diventare uno Stato federale. Bisognerebbe almeno letto la sentenza della Corte Costituzionale. Noi non stabiliamo quelle condizioni. Sarebbe vera questa accusa se noi ora facessimo una norma e diceva che Toscana a queste condizioni si può dire suicidio assistito o addirittura l'eutanasia, no? Ma questo non lo faccio, non rientrerebbe nelle nostre potestà legislative, e giustamente su un tema così importante creerebbe delle diversificazioni. E invece non è così. Le condizioni alle quali sussiste poi il diritto al suicidio assistito l'ha stabilita la Corte Costituzionale, quindi da Canicattì a Trento sono queste. Manca cioè però una procedura, quindi noi abbiamo fatto una norma procedimentale, cioè dice come si fa la domanda, entro quanti termini l'ASL deve rispondere, eccetera eccetera, e in più abbiamo introdotto questa extra lea, cioè abbiamo coperto questa fase grigia e buia che rimaneva in fondo. A nostro giudizio questo è indegno, però questo rientra nell'organizzazione del sistema sanitario, è così come in Toscana facevamo la procreazione medicalmente assistita quando non era un LEA, o come in Toscana diamo le parrucche a chi fa la chemioterapia, e nelle altre regioni no.
Chiaro,
e quindi rientra
chiaro,
nelle diversificazioni che ci sono nel sistema sanitario.
Un flash in chiusura, Enrico Sostegni, che tempi possiamo prevedere? È atteso il voto in Consiglio regionale, che tempi possiamo prevedere? Perché comunque lei dice bene, il governo impugnerà questa legge, sappiamo che ci saranno delle conseguenze, non sarà un percorso pacifico, ma si stabilisce un precedente importante e comunque un avvio anche legislativo importante da discutere, non da rimuovere. Però per quello che ci riguarda, che tempi abbiamo?
Allora, c'è stata proprio ieri la conferenza di programmazione del Consiglio regionale, perché noi abbiamo deliberato mercoledì, e quindi è stata fissata per il 10 febbraio nel pomeriggio la discussione su questa PDL, quindi fra il 10 e l'11 si dovrebbe concludere la discussione. Io spero che il Consiglio regionale, e l'ho detto anche a tutti i nostri colleghi che hanno varie sensibilità, noi abbiamo fatto un lavoro che porta davvero a far rientrare nell'ambito delle competenze del Consiglio, ed è un diritto, io lo chiamo così, che ormai c'è per fortuna, grazie alla Corte Costituzionale, e quindi mi parrebbe veramente anche questioni etiche le vedo limitate in questo caso. Poi ovviamente ogni consigliere deciderà quello che vuole, ma io spero che i consiglieri di maggioranza e d'opposizione del Consiglio regionale possano permettere a questa legge di essere approvata. In commissione c'è stato il voto favorevole di tutti i commissari del PD, c'è stata l'astensione molto importante del commissario della Lega, che ha dichiarato che loro lasciano libertà di voto è importante, consiglieri, e quindi non voleva, come dire, pregiudicare il voto degli altri colleghi del Consiglio, mentre Fratelli d'Italia è uscita dall'aula dicendo che non c'è competenza legislativa, e Forza Italia ha presentato una pregiudiziale di incostituzionalità che verrà discussa in Consiglio regionale prima della legge, e così una serie di emendamenti abrogativi, quindi evidentemente esprimendo una contrarietà rispetto alla possibilità che il Consiglio regionale metta questa legge.
Vedremo,
gli altri
vedremo,
gruppi non
sono
presenti in commissione, ma io spero
certo.
Ci sia questa sensibilità.
Vedremo, perché l'11 di febbraio sarà un giorno importante, credo si parlerà anche della legge sulle energie rinnovabili, si parlerà di fine vita, insomma sarà una seduta di consiglio molto impegnativa che seguiremo e racconteremo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Grazie ad Enrico Sostegni, il presidente
grazie
della Commissione Sanità in Consiglio regionale della Toscana. Buona giornata a lei.
Seduto qui sulla riva del fiume a dirsi addio, vedo i cadaveri passare, aspetto passi pure il mio, che poi dopo vent'anni ormai ho capito che in teoria tutto è più facile in teoria, so che se sbaglio è colpa mia, se sbaglio è colpa mia, colpa mia. Ho strofe più vecchie di certi fan e versi punk, potrei permettermi di fare un autocover come al festival. Se parti per la tua tangente dimmi il termine, alla FOMO c'hai la sindrome di Peter Pan. La faccia giusta qui funziona, se la fai guardando in camera ogni stronzo con due luci sale in cattedra. Quello più simpatico va ospite da Cattelan, la fuga di cervelli del futuro la faranno su una zattera. Platera e vernice che si lava, la vostra matrice è chiara. Parlarvi è come stare alla zanzara, pure i ricchi piangono nei video. Guarda impare, se fa male metti i figli in primo piano come Chiara. Genitori nelle ciance, le brolesi, cosa guardano i tuoi figli lo decidono i cinesi. Altro che piano Calergi, la sostituzione etnica in Italia fa meno danni di Temptation Island. Fanculo l'arte non in gara, in playback in diretta da zia Mara. Sti cazzi quanto paga, se ti ingordi sempre impara. Con le barre mi ci son comprato casa, e solo Dio sa la fatica che ho fatto. Anzi era distratto, manco lui ne sa un cazzo. E mentre vi fottono tutto, vi state a guardare cacco. L'inizio della fine, il dado è tratto.
Seduto qui sulla riva del fiume a dirsi addio, vedo i cadaveri passare, aspetto passi pure il mio, che poi dopo vent'anni ormai ho capito che in teoria tutto è più facile.
Ascoltiamo adesso una breve anticipazione del podcast di Controradio Radio, Cosa è successo, ascoltabile domani sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10, naturalmente in podcast su controradio.it, sulla app della nostra emittente, su Spotify. La puntata di questo fine settimana è dedicata al giorno della memoria, racconta della Shoah senza più testimoni diretti. Un racconto adesso portato avanti dagli storici, soprattutto dai discendenti dei deportati dei lager nazisti. Quello che facciamo ascoltare è la testimonianza di Gianni Evangelista, nipote di Fiammetta e Bruno Moscato, deportati da Firenze e finiti ad Auschwitz per non farvi più ritorno. Tra l'altro in questi giorni sul marciapiede di Via dell'Orto a Firenze sono state murate due pietre d'inciampo per ricordare il luogo della deportazione dei fratelli Moscato. Fiammetta e Bruno furono deportati a causa delle leggi razziali. Sentiamo il nipote, dunque, come dicevamo in questa breve anticipazione del podcast.
La storia familiare, dunque, i fratelli Moscato erano quattro, e tre sono morti ad Auschwitz, due abitavano qui, uno si era trasferito a Pistoia per lavoro, e dove ha lui a Piazzale della Resistenza di Pistoia la sua lapide, e il quarto fratello, che per lavoro si era trasferito a Bologna, fu salvato da quella che poi sarebbe diventata la sua moglie, e quello addirittura l'ho conosciuto anch'io. Io sono vecchio, ma sono nato dopo la guerra subito. Tutto quello che sappiamo è la storia familiare raccontata e le lettere da carcere di Firenze, e carcere maschile delle Murate, dove fu portato Bruno, e carcere Santa Verdiana femminile, dove fu portata la nonna. Dopodiché si ritrovarono tutti e tre a Fossoli.
E da Fossoli?
E da Fossoli abbiamo tante lettere che un professore ha riunito, insieme abbiamo riunito e fatto un articolo su una rivista di storia locale di Pistoia. È difficile interpretazione, perché lo scritto doveva essere fatto a matita, poi ci sono cancellature per la censura, tutte cose censurate. Comunque le lettere erano tante. è quello che tutte le lettere dei tre fratelli erano tutte indirizzate a mia madre, perché portava il nome del padre che non era di origine ebraica, mentre gli altri fratelli, l'altro fratello che aveva figli non scriveva a loro perché avevano il nome, il cognome Moscato. E quindi tutte queste lettere io le ho regalate, le ho portate lì alla comunità per conservarle, le manderanno allo Yad Vashem, non lo so dove le manderanno, e mi sono rimaste le fotocopie.
Questo è proprio è il caso di una deportazione razziale, però.
Dunque, il fratello di Pistoia fu denunciato per le 5.000 lire, mi sembra che fossero 5.000 lire di un uomo, sì. La ricompensa, sì, da un suo concorrente del commercio, che voleva impadronirsi anche dei suoi clienti, qualcosa così. Poi fu denunciato dopo la guerra, ma pare che al cimitero là di Pistoia una bella tomba sempre piena di fiori e basta, non è stato fatto niente. E la nonna, che si sarebbe potuta salvare perché lei si era convertita nel 1928-29 circa, grazie alla contessa Mazzei, che lei era sarta, era una sua cliente, e lei gli suggeriva, dice: Fiammetta, vai in una delle mie case, ne avranno avute, non lo so io, di campagna, nasconditi. Ma lei era talmente integrata nel rione, non credeva che... E infatti loro sono stati arrestati, diciamo, sono stati portati via praticamente 2 o 3 mesi prima della liberazione di Firenze, mi sembra sia stato verso aprile 44, quindi poi a Firenze a agosto c'è stata la liberazione, quindi. E da Fossoli poi sono finiti tutti a Auschwitz.
Noi siamo in San Fediamo, siamo in via dell'Orto, siamo uno dei rioni storici di Firenze. Per lei, che è un discendente in qualche modo, che cosa significa la posa di queste pietre d'inciampo?
Beh, per noi dunque...
Perché siete voi adesso i portatori della memoria.
Sì, prima cosa è un ricordo per mia madre, che è morta giovane, non ha potuto avere la possibilità di fare, né di andare ad Auschwitz a quei tempi, la cortina di ferro e tutto, dove noi poi siamo stati, e non ha avuto il tempo, l'occasione di poter fare, quindi è in memoria sua, diciamo, più che altro. E poi perché dovrebbe capire la gente che non solo i reduci, ma i figli, i nipoti hanno sempre qualcosa che rimane dentro. Non siamo persone, come si può dire, normali. Cioè abbiamo sempre qualcosa dentro.
Cosa?
Cosa? Non lo so, non glielo so dire. Ma c'è sempre il pensiero a queste cose, qualsiasi cosa succede nel mondo si ritorna sempre si ritorna sempre lì. Ci abbiamo qualcosa che ci rimanda sempre a pensare a quello che è successo.
Pochi secondi, alle 8:30 arriva il giornale radio di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo, sarà nei nostri studi l'onorevole Emiliano Fossi del Partito Democratico, segretario regionale peraltro del partito, con cui lui parleremo di alcune questioni di attualità che vanno dalla questione appunto dazi possibili che penalizzerebbero nelle relazioni con gli Stati Uniti e la Toscana ad altre vicende appunto che riguardano le questioni di questi momenti. Ci risentiamo più tardi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Gli Stati Uniti hanno arrestato oltre 500 migranti e ne hanno espulsi centinaia nel corso di un'operazione lanciata pochi giorni dalla firma dei primi ordini esecutivi di Donald Trump contro l'immigrazione. Ne ha dato notizia la portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che altre centinaia di persone sono state deportate su aerei militari senza aggiungere per ora altri particolari. I sindaci delle cosiddette città santuario, quelle che offrono protezione ai migranti, hanno condannato i raid a nella New Jersey sarebbe stato arrestato anche un veterano dell'esercito. Una grande retata contro gli immigrati si starebbe preparando sulla città di Chicago.
E dalla Casa Bianca nelle scorse ore sono arrivate anche altre decisioni clamorose. Donald Trump ha firmato un decreto per declassificare e pubblicare i dossier sugli omicidi del presidente John Fitzgerald Kennedy e di suo fratello Robert e di Martin Luther King. Il neopresidente ha però anche incassato il primo stop all'abolizione dello Ius Soli, pronunciata da un giudice di Seattle. L'amministrazione ha già annunciato ricorso.
Monte dei Paschi di Siena attenta alla scalata di Mediobanca. Questa mattina MPS ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di scambio totalitaria da 13,3 miliardi sulla banca d'affari milanese. Nasce un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, scrive MPS nella nota che annuncia l'operazione. A guidare l'operazione il gruppo Caltagirone, la Delfin della famiglia Del Vecchio, che detengono il 27,6% di Mediobanca, il 15% di MPS e il 16,8% di Generali. Un ruolo lo avrà nell'operazione anche il governo, perché è socio all'11% dell'istituto senese.
È scontro tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale sul caso Al-Masri. La Corte dell'Aia ha chiesto spiegazioni sulla scarcerazione e il rimpatrio del generale libico accusato di crimini contro l'umanità. L'Aia non è il verbo, si possono avere visioni diverse, e ha replicato ieri il ministro degli esteri Tajani. Affermazioni arrivate dopo il tentativo di spiegazioni fornito da Piantedosi in Parlamento. L'abbiamo rimpatriato perché la Corte Penale ci ha detto che era pericoloso, ha dichiarato il ministro degli interni, fornendo quindi una ricostruzione piena di contraddizioni. Per le opposizioni è una vicenda gravissima su cui pesa il silenzio della presidente del Consiglio Meloni.
In Cisgiordania le operazioni di Israele si intensificano. Nelle scorse ore i militari hanno compiuto incursioni in 6 diverse città, eseguito almeno 15 arresti. Dall'inizio dell'anno nei territori occupati 34 palestinesi sono rimasti uccisi dai militari. Aumentano gli attacchi dei coloni, durante i quali sono rimasti feriti 17 palestinesi, tra cui 2 bambini. Le autorità denunciano inoltre che la chiusura dei posti di blocco sta danneggiando la fragile economia locale e tutte le strutture sanitarie. Il 70% degli ospedali riesce ad operare al massimo per 3 giorni alla settimana.
La Thailandia alle prese con lo smog. Nella capitale Bangkok l'inquinamento atmosferico ha costretto oggi alla chiusura di più di 350 scuole, 100 in più rispetto a ieri. In questo periodo dell'anno l'inquinamento atmosferico raggiunge il picco in questo paese asiatico, come in molti altri della regione, a causa dell'aria fredda e stagnante che non permette allo smog e al fumo di essere eliminati.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, qualche problema in A1 per lavori, 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso nord, sempre verso nord 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e via 1 variante. Carreggio d'opposta quindi verso Roma 4 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incitareggello. In A11 permangono rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Prato Ovest e il Bivio con la 1. Rallentamenti anche in Fipiri verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico agli impianti di circolazione tra Pontassieve e Coppiobbi. I treni sulla Firenze Arezzo potranno subire ritardi o variazioni. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, domani 25 gennaio prende avvio il servizio passeggeri della prosecuzione della T2 e della tranvia. La nuova tratta Fortezza Libertà San Marco sarà gratuita per 2 settimane. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dal 19 al 27 gennaio torna Le parole di Urbinek, un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente con lezioni civili, teatro, musica, laboratori scolastici. Razza è la parola della terza edizione e a portarla in scena saranno Francesco Martinelli con Silvia Bolognesi, David Bidussa, Paola Caridi, Gad Lerner, Ciro Masella, I sacchi di sabbia, Francesco Filippi, Gabriele Cohen. Programma completo su leparoledurbinec.it, biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Bentrovati di nuovo, sono le 8:40 negli studi della Controradio TV. È venuto a trovarci l'onorevole Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico, oltre che deputato. Buongiorno a lei e buongiorno. Grazie per essere nei nostri studi. Siamo alla radio, siamo in video sulla Controradio TV, potete seguirci sui nostri social. Partiamo dal generale, poi scendiamo nel particolare, che poi, come vedremo, purtroppo le cose si tengono insieme. Sono giorni molto complicati e di notizie anche molto gravi. Negli Stati Uniti si parla di caccia all'immigrato, si parla di retate di immigrati. Siamo a 87 anni dalla Kristallnacht, dalla notte dei cristalli, sembra non sia passato neanche un giorno. Un momento molto delicato.
Sì, purtroppo non possiamo dire che non ce l'aspettavamo, insomma, tutti noi che vivevamo con apprensione il voto americano, paventavamo appunto che con la vittoria di Trump il Trump 2 sarebbe stato più duro, più feroce e anche più, forse più organizzato rispetto alla versione precedente, perché questa volta c'era un'attesa vera, c'era la grande probabilità che quelle ipotesi si sarebbe realizzata e che quindi, una volta diventato presidente degli Stati Uniti, dopo tutto quello erano stati i 4 anni precedenti della prima amministrazione e poi l'epilogo terribile della presa del Campidoglio, poi appunto ci sarebbe stato un approccio diverso, più organizzato e più definito, con una strategia più chiara.
È così, ne ha parlato anche il New York Times, dicendo che il primo Trump era più impreparato alle stanze del potere, esatto, o attrezzato.
C'era un'improvvisazione maggiore e poi c'è stato uno spostamento fortissimo di gruppi di potere economico, come vediamo, dalla parte del vincitore, e che davvero ci fa pensare siamo al cambio di un'epoca in termini di concezione della politica in una versione generale, dove davvero si mette a rischio per la prima volta in maniera planetaria l'impianto delle democrazie, per come l'abbiamo conosciute, perlomeno nella loro forma quasi compiuta dal dopoguerra ad oggi, e il fatto che quell'impianto lo metta in dubbio il paese che è stato alfiere della democrazia liberale, coniugandola con un impianto, diciamo, di economia capitalista, fa specie e quindi getta un alone di inquietudine su tutto il globo. E il tema dei migranti, c'è poco da fare, è l'elemento scatenante, uno degli elementi principali, uno degli ingredienti principali di questa destra radicale, fortemente reazionaria, populista, sovranista, demagogica, è l'ingrediente, come dire, il lievito tra tanti altri ingredienti che fa crescere questa ondata, perché alimenta i sentimenti di preoccupazione, di inquietudine e crea la caccia al diverso. E quindi la reimmigrazione, che diventa una parola che poteva essere sembrare appunto bandita dal vocabolario, diventa sempre più un gergo, diventa sempre più parte del gergo quotidiano e fa venire brividi.
Teniamoci stretta questa Europa, ma quale Europa? Nel senso che noi abbiamo da una parte gli Stati Uniti delle OTT, delle over the top, di quelli che vengono definiti gli oligarchi, dei vari Zuckerberg, Bezos, Musk e altri soggetti privati che hanno preso dalle grandi università le grandi menti e stanno gestendo le questioni epocali come l'intelligenza artificiale generativa in maniera privata, come la corsa allo spazio, Marte e altre cose del genere. Dall'altra parte il modello cinese, dove il controllo e la sorveglianza governativa, di un capitalismo della sorveglianza veramente realizzato, fa paura. Teniamoci stretta questa Europa, ma questa Europa è un'Europa fatta anche dall'AfD, dall'Alternative for Deutschland, da partiti che si richiamano in qualche modo veramente alle più terribili ideologie in Germania. Abbiamo la stessa cosa in Austria, abbiamo la stessa cosa in Slovacchia, abbiamo la stessa cosa in Ungheria. Per cui
È chiaro che in questo momento ripensare un centrosinistra, una sinistra capace di iniziative, di non giocare in retroguardia, di non reagire ma di agire, è urgentissimo se vogliamo tenerci stretta questa Europa.
Sì, non c'è dubbio che la sinistra, il mondo progressista, il centrosinistra a livello globale sia in difficoltà, sta arrancando rispetto alla prepotenza, alla forza che la destra dimostra. Da un punto di vista più della narrazione e anche dell'approccio ideologico della destra rispetto alla sinistra, al centro-sinistra. E non c'è dubbio che questi cambiamenti impongono un cambio di marcia anche dell'Europa, sapendo che appunto per l'Europa verrà meno un punto di appoggio fondamentale che né bene né male, con luce ed ombre, sono sempre stati gli Stati Uniti d'America nell'arco degli ultimi decenni. Questo impone all'Europa un cambio di marcia, un cambio di passo, sapendo che se noi guardiamo le cose, anche il dato del voto in maniera più dettagliata, vediamo che la destra radicale avanza, ma non è che da un punto di vista elettorale le sinistre e il centro-sinistra a livello anche europeo hanno battute d'arresto in alcuni contesti, in altri contesti hanno una forza che comunque si mantiene. Qual è il problema? Il problema è che proprio la nuova destra, e la destra che sta diventando egemone negli Stati Uniti d'America e quindi che ha preso le leve del comando con il governo, ha questo connubio tremendo e inquietante tra il potere politico e il potere economico. E quindi i padroni delle nuove tecnologie, da Musk a Zuckerberg a Bezos, sono un pezzo fondamentale di questa nuova ondata che viene dagli Stati Uniti d'America. E questo connubio ha interesse che l'Europa sia più debole, sia in difficoltà e che sia disgregata. Perché fanno il tifo per l'AfD in Germania o per la destra radicale in Gran Bretagna? Guardiamo quello che sta facendo in modo terribile Musk contro il primo ministro della Gran Bretagna. Hanno interesse che queste realtà si indeboliscano progressivamente, le destre radicali prendano sopravvento, perché hanno bisogno di un'Europa più debole, più sfibrata e più divisa. Ecco, è qui che sta il punto e la sfida della sinistra, e sta anche il punto di ripensarsi fino in fondo, come stiamo provando a fare anche come Partito Democratico in Italia, cioè provare a ripartire dalle battaglie vere, provare a ripartire dalle battaglie che riguardano gli ultimi e i penultimi, provando a tornare una sinistra non populista, ma una sinistra di popolo, popolare, cioè che affonda le proprie radici, soprattutto le proprie battaglie, nelle istanze, nei bisogni e nelle inquietudini delle persone che vivono con difficoltà questa congiuntura storica. Non sono soltanto i poveri, ma accanto ai poveri c'è una larga fetta di ceto medio, lo possiamo definire in maniera molto semplice e semplicistica, ma che vive con inquietudine questo passaggio storico.
Assolutamente, massacrata dall'inflazione, da altre cose.
L'aumento dei costi della vita, l'energia, insomma le cose che sappiamo.
Però probabilmente il disegno è ancora più terrificante, nel senso che per esempio Musk può aspirare a diffondere il caos.
Esatto.
Per imporre un proprio ordine. Però la cosa
l'altro pezzo è anche il predominio sulle nuove forme di comunicazione, appunto,
chiaro,
i social, eccetera.
È chiaro, non c'è alcun dubbio. Però può essere interessante, per esempio, mi riferisco alle recenti critiche di Paola Concia, ex deputata del PD, grande attivista del mondo LGBT+, che per esempio racconta, lei lavora in Germania, della sua opposizione al Green Deal, di cui la Germania, con alcuni provvedimenti anche abbastanza improvvidi, sta pagando un prezzo altissimo, e se si ferma la locomotiva sappiamo che si fermano anche gli altri vagoni, come metafora europea. Però sarebbe interessante avere un centro-sinistra europeo capace di avere delle risposte molto chiare, molto semplici, molto credibili su quei 4-5 temi che riguardano sicuramente il lavoro, che riguardano la sanità, che riguardano la giustizia, che riguardano la scuola, che riguardano l'intelligenza artificiale, con una proposta forte, netta, contemporanea, innovativa, non conservativa. La sinistra ha raggiunto grandi risultati, fino allo statuto dei lavoratori, ad altre cose del genere. A un certo punto ha iniziato a conservare quei grandi risultati, la Meloni oggi sembra lei la progressione, mentre la sinistra sembra la conservazione.
Sì, io penso che debba esserci quello, E è quello che stiamo provando a fare con mille difficoltà, perché quando noi parliamo e facciamo le battaglie anche in Italia sul salario minimo legale, significa anche quello, cioè significa mettere una soglia di sotto della quale il lavoro è considerato lavoro povero, e in Italia come nel mondo i lavoratori poveri purtroppo stanno aumentando, quindi è una battaglia di giustizia, una battaglia anche concreta, reale. E perché la destra non la vuole? Perché la destra vuole un paese più impoverito, più incattivito, vuole un paese che vede gli ultimi contro i penultimi, e quindi da qui molto semplicisticamente alimentare la caccia al migrante, il pericolo del migrante. Però accanto a questo c'è bisogno di arrivare al cuore delle persone, cioè la sinistra ha la capacità, ha avuto la capacità nella storia di mobilitare quando è arrivata a unire alle battaglie concrete anche una capacità di mobilitazione. È qui che manca il passaggio cruciale, è qui che manca la possibilità di fare quel salto di qualità. Io credo su questo noi dovremo operare molto, cioè noi dovremo recuperare una capacità di mobilitazione delle passioni delle persone, cosa che si è un po' sopita nel tempo. E per questo, come dire, stiamo facendo un bel bagno di umiltà, però ora è giunto il momento di svegliarci, perché la destra è una destra pericolosa.
Autonomia differenziata, mi riferisco al referendum, riforma della giustizia, mi riferisco anche alla protesta che ci sarà domani per l'apertura dell'anno giudiziario, e poi premierato, chiedo scusa. Il centrodestra sta chiudendo il proprio cerchio?
Ma allora, diciamo che questo fosse il trittico delle cosiddette riforme o controriforme che la destra provava a portare avanti anche nel nostro paese per cambiare anche l'assetto istituzionale del paese, nell'ottica appunto di quella che è il pensiero della destra a livello globale, si torna alle cose che dicevamo poco fa. Cioè, cosa vuole la destra? Vuole di fatto un indebolimento della democrazia, se non un superamento della democrazia liberale per come l'abbiamo conosciuta in questi decenni. A livello generale la destra è questo, e quindi anche la destra italiana sta provando a ridimensionare alcuni elementi capisaldi dell'impianto delle democrazie liberali, che si basano fondamentalmente su quello che da Montesquieu in poi abbiamo imparato, cioè la divisione dei poteri. Quindi, potere giuridico, potere legislativo e potere esecutivo. Di fondo tutte, con varie gradazioni, provano a riportare il tutto sotto il controllo del potere esecutivo, dove spesso e volentieri si esalta l'idea del capo o della capa, e quindi la concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo. E allora queste controriforme che citava lei hanno questo obiettivo: ridimensionare il potere della magistratura, dei giudici, quindi il potere provando progressivamente, anche attraverso il processo di separazione delle carriere, a dare meno forza a quel potere, che è un elemento fondamentale dell'equilibrio. Lo stesso il potere legislativo, lo stesso appunto anche il ruolo di saldatura a livello nazionale che ha il Presidente della Repubblica attraverso l'adozione del premierato.
Questo è molto interessante, perché spesso si ama far coincidere la democrazia con le elezioni, mentre invece la questione è estremamente più complessa, e questa complessità c'è dentro proprio la diffusione, non l'accentramento del potere. Questo passaggio è veramente decisivo. Le questioni globali naturalmente hanno sempre ricadute locali. Oggi la notizia è di questi 10 miliardi di euro in ballo nel caso di dazi, che vedrebbero la Toscana molto penalizzata per l'esport verso gli Stati Uniti, per l'export verso gli Stati Uniti. Firenze è la seconda provincia italiana per l'export verso gli Stati Uniti. Questo passaggio preoccupa moltissimo le persone che lavorano in questo senso. La voce dell'export verso gli Stati Uniti nella nostra regione è fondamentale.
Ma non c'è dubbio, ma queste sono e saranno le conseguenze della politica di radicalizzazione sull'economia dell'amministrazione americana. Non c'è dubbio che gli Stati Uniti d'America hanno iniziato a rivedere il loro approccio a livello globale ormai da un po' di tempo. Anche l'amministrazione Biden è stata più restrittiva da quel punto di vista. Ma non c'è dubbio che questo è un passaggio ulteriore, un passaggio ancora più forte, e leggevo proprio poco fa velocemente la rassegna anche per esempio di alcuni prodotti di eccellenza. Io avevo il nonno che era originario di Volterra, che faceva l'alabastraio alla propria famiglia. Ecco, ho letto il grido di allarme degli alabastrai di Volterra, certo, che sono un'eccellenza vera e propria della nostra regione e quindi della nostra economia. Ecco, c'è il rischio vero e concreto, ma la destra la fa facile, perché la destra, rivenendo al concetto di democrazia, prova a superare l'impianto impianto democratico come l'abbiamo conosciuto in questi anni, prova a superare anche l'importanza del passaggio elettorale, perché non fa un ragionamento rivolto alle diversità. La destra va al potere quando va al potere perché, come dire, viene votata da una minoranza. Spesso e volentieri beneficia delle divisioni di uno schieramento avversario,
certo, certo.
Oppure con un'esigua maggioranza, certo. Non è che il 100% va a votare, vota per la destra o percentuali così massicci. Sono elezioni democratiche dove una parte vota, magari vince la destra. Qual è il problema? Che una volta che è al potere la destra si fa portatrice dell'interesse del popolo, della volontà generale, ma nella volontà generale ci sono quelli che hanno, ci dovrebbero essere, votato per la destra e quelli che hanno non hanno votato per la destra.
Chiaro.
Ma il capovolgimento del meccanismo e del racconto è questo, e questo è pericoloso.
Abbiamo veramente 3 minuti, ho 2 domande importanti. La prima riguarda le regionali, si parla dell'abbattimento di veti, però quando ci si confronta su temi importanti, ad esempio i rifiuti, il Movimento 5 Stelle va da una parte, c'è il riavvicinamento con Renzi, Noveti, cantieri, a che punto siamo sul campo largo per le prossime regionali, che potrebbero essere veramente ad ottobre, cioè fra meno di 10 mesi? Però mi raccomando la sintesi.
Allora, diciamo che intanto non sappiamo quando andremo a votare, quindi un conto è andare a votare in autunno di quest'anno, un conto sarà se andremo a votare nell'estate, primavera del prossimo anno. Comunque, si procede con i tempi, ci eravamo detti, con passi successivi, senza avere fretta, ma avendo la determinazione giusta, perché è vero che sul piano dei rifiuti la maggioranza attuale ha votato il piano dei rifiuti, il Movimento 5 Stelle ha avuto una posizione diversa, come l'ha sempre avuta fin dall'inizio. Attualmente il Movimento 5 Stelle non è nella maggioranza di governo della regione, quindi è una scelta assolutamente in linea e coerente. Però registro, per esempio, su 2 leggi fondamentali abbiamo votato nel periodo natalizio in Consiglio regionale, quella sui consorzi pubblici industriali e quella sul turismo, cioè per contrastare i fenomeni dell'overtourism. Oltre alla maggioranza attuale della regione, quelle leggi sono state votate e talvolta anche concepite insieme con il Movimento 5 Stelle.
Quindi lei è positivo, propositivo e ottimista per un campo largo per le prossime elezioni regionali?
Io sono positivo, l'ottimismo della ragione che mi fa dire che, secondo me, se lavoriamo bene insieme sui contenuti, sulle proposte, possiamo costruire una coalizione progressista che sia capace di dare continuità, forza e innovazione al governo di questa regione.
Ogni paragone storico è sbagliato probabilmente, però mi viene in mente il boia di Praga, Friedrich Heydrich, pensando al boia libico che abbiamo rispedito a casa con un volo di Stato dei servizi segreti italiani, al-Masri. Quello che ha fatto al-Masri in Libia è irraccontabile e noi lo abbiamo riaccompagnato a casa come se niente fosse, perché Nordio così ha voluto, nonostante la Corte Penale Internazionale dell'AIA. Che senso ha il 27 gennaio, la giornata della memoria di lunedì, quando accadono cose del genere?
Alla forza dell'attualità e della necessità assoluta di continuare a celebrare e a far vivere nelle nuove generazioni l'importanza di quella data, la drammatica importanza di quella data. Quello che è successo in questi giorni è scandaloso. La responsabilità non è soltanto di Nordio, del governo e della Presidente del Consiglio Meloni. Loro che dovevano combattere gli scafisti hanno liberato il capo degli scafisti, un boia, appunto, un macellaio, un torturatore, un seviziatore, uno stupratore, un criminale, e lo hanno riportato con un volo di Stato nel suo paese. Una cosa inaccettabile.
Onorevole Emiliano Fossi, grazie per esserci venuto a trovare, e buona giornata a lei.
Altrettanto.
Controradio, la radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia.
Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche.
Visita alle quattro madrasse di Chiva e delle moschee di Bukhara, Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan.
Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Bentrovati per una nuova puntata di Gen Z, siamo con Leonardo Margarito che mi ha raggiunto, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, bentrovati.
Ormai i nostri ascoltatori, Leonardo, le nostre ascoltatrici lo sanno, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, ci prendiamo questo spazio per riflettere e cercare anche delle testimonianze dei protagonisti.
Assolutamente sì, cerchiamo di raccontare non soltanto la nostra città, ma raccontare tantissime realtà e soprattutto dando voce ai ventenni di oggi sul futuro, perché è importante anche raccontare le storie di oggi per il domani.
Tema di questa puntata: giovani e artigianato, abbiamo deciso un ricambio generazionale possibile, è un tema caldissimo. Gli over 60 doppiano i ventenni in un comune su 5 nel 2033, leggevamo nei giorni scorsi per quanto riguarda i numeri del contesto fiorentino e non solo, rischio di squilibri sul lavoro, il numero più alto di anziani nelle zone interne ma anche sulla costa e nel sud della regione, e tra 8 anni inoltre un comune toscano su 5, gli over 60 saranno dunque il doppio dei ventenni, uno scenario senz'altro non incoraggiante.
Beh, sicuramente i numeri non ci danno questo coraggio, questo entusiasmo, però sicuramente dobbiamo cercare di prendere questi numeri e sopra questi numeri provare a costruire anche un futuro che parte sicuramente, poggia le radici sul presente
e che parte dal territorio, che parte anche dagli antichi mestieri. Perché se è difficile un ricambio generazionale, sicuramente nell'ambito dell'artigianato ancora di più, a fronte delle tante realtà che vanno chiudendosi anche sul territorio fiorentino, lo abbiamo raccontato più volte, ma non solo. Allora salutiamo subito il nostro ospite quest'oggi, Riccardo Penco, 25 anni, giovane artigiano di terza generazione. Ben trovato Riccardo.
Buongiorno e grazie mille per avermi ospitato qua.
Chi è Riccardo? Dacci una breve presentazione, Leonardo, e poi insomma
poi lasciamo parlare lo ospite.
Esatto.
No, Riccardo è un giovane artigiano fiorentino, figlio del maestro Paolo Penco, e loro hanno questa bottega nel cuore di Firenze dove sostanzialmente lavorano quelli che sono i più pregiati materiali, una bottega orafa, rappresentano la città di Firenze in tutti i sensi, perché sono loro che realizzano il fiorino d'oro che il sindaco o la sindaca conferisce ai personaggi importanti della città, realizzano tanti importanti premi, ma non solo, perché scopriremo oggi che l'artigianato, che sembra essere un qualcosa quasi di ossimorico per i giovani, invece può dare delle importanti opportunità, proprio perché la famiglia Penco ha prodotto dei materiali che poi Riccardo ci racconterà per una importante produzione cinematografica a livello internazionale.
E allora, tante cose da sapere da Riccardo. Innanzitutto, è stata una tradizione, un testimone quasi doveroso che tu ti sei sentito di assumere, oppure nel corso della tua formazione è maturata proprio la voglia di raccoglierlo, questo testimone, e portarlo avanti?
Allora, intanto grazie per avermi ospitato. Direi doveroso no. Però ecco, sicuramente quello che è stata la mia fortuna e che in qualche modo non tutti possono vivere è quello di essere cresciuto in una realtà dove l'artigianato e l'arte era presente, era viva, e questo ha sicuramente influito. Poi dopo, in realtà, nel mio percorso ci sono state varie possibilità, anche momenti in cui sì, magari mi piaceva continuare in questo ambito, ma magari anche in altri settori. Però ecco, diciamo, te prima hai sottolineato alcuni dati, no? Effettivamente sì, è la realtà in cui viviamo. Oggi sicuramente ci sono anche tanti altri più lavori rispetto a prima, quindi più possibilità. Un giovane è circondato da tante più, diciamo, possibilità di potersi affacciare al mondo del lavoro, tanti ambiti diversi, ma l'artigianato non è morto, ecco. Mi sento di dire questo, penso di dirlo insomma in maniera convinta, e perché non lo è? Perché comunque tante persone, noi vediamo anche all'interno della nostra bottega, arrivano tanti giovani a chiedere di poter fare degli tirocini, degli stage, e poter quindi in qualche modo imparare questo mestiere che affascina. Perché affascina? Perché qualcuno glielo racconta. Cos'è che quindi allora forse in qualche modo ogni tanto manca, cos'è che assente? Il racconto di questo lavoro, un racconto che spesso non viene, diciamo, sottolineato come si deve, insomma.
Leonardo, concordiamo, ci guardavamo annuendo, perché oggettivamente la narrazione di un qualcosa che deve essere mantenuto vivo, ma vivo anche attraverso la parola nella comunità, insomma, è una priorità e noi stiamo cercando di farlo in qualche
esatto,
modo.
Esatto, il punto, la parola chiave, no? Un po' il racconto ha toccato un tasto sicuramente dolente, importante, quando poi si parla di mestieri antichi, no? Di mestieri tradizionali ancora di più. Sicuramente io ho avuto modo di, insomma, entrare spesso nella loro bottega, effettivamente ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che vengono fuori da percorsi artistici o che semplicemente si vogliono cimentare in un qualcosa di diverso. Oggi, secondo me, sai cosa c'è paura, Chiara? Del fatto che si può fare anche impresa ci si può buttare in un campo che non sia solo ed esclusivamente quello legato magari a uno studio ossessivo, che spesso poi non porta a tanti risultati se si pensa a quanti ragazzi non riescono poi a trovare il loro percorso.
Mi soffermo su questo, Riccardo, perché vogliamo cercare di riflettere con te anche sul come far dialogare formazione, saper fare e, come diceva Leonardo, l'idea di impresa. Allora, dal tuo punto di vista e nella tua esperienza, hai avuto una formazione adeguata per poi andare a fare e a lavorare sul campo?
Allora, la cosa migliore, le scuole ovviamente ti offrono, io penso anche a Firenze, liceo artistico di Porta Romana, che è un liceo che ha un sacco di richieste. Spesso a volte il liceo proprio non riesce ad accogliere tutti gli studenti che vorrebbero entrare a far parte di quella scuola. Quindi la scuola esiste, la scuola ti forma, soprattutto da un punto di vista pratico. Cos'è importante e cosa noi infatti diciamo sempre anche ai ragazzi delle scuole che vengono all'interno della nostra bottega? Le botteghe oggi, come un tempo, erano centri dove si imparava non solo a lavorare, ma si imparava anche a stare in contatto con le persone, a gestire appunto una propria attività. Noi si parte sempre da pulire i vetri la mattina e abbiamo la fortuna che nello stesso spazio in cui lavoriamo non ci sono barriere, non ci sono muri, e all'interno della stessa stanza noi serviamo clienti, gestiamo l'amministrazione, gestiamo i social. Quindi ecco, una bottega oggi può essere davvero un mezzo per istruire i giovani, perché all'interno della bottega, molto di più rispetto che nelle grandi aziende dove invece questo lavoro, i lavori sono molto più divisi in settori, una persona deve saper far tutto. Quindi poter, certo, formarsi all'interno di una bottega è una cosa che può effettivamente fare la differenza. La scuola è importantissima, certo, c'è bisogno anche di una di un aiuto, comunque di un apporto anche esterno, ecco. Non tutto può essere finalizzato a quello che si impara all'interno di una scuola.
Sì, perché ora magari uno può pensare, dice Leonardo, ha detto meglio fare impresa che studiare. No, non è questo il concetto. Io sono il primo che studia, Riccardo è stato il primo a studiare e comunque ha concluso il suo percorso di studi, quindi studiare è importante perché ci permette di crescere, però bisogna fare attenzione ad essere ossessionati da un qualcosa che poi magari spesso e volentieri ci rinchiude. Quello che noi abbiamo sentito anche da tanti studenti e da tante studentesse, no? Che spesso non ci sono gli sbocchi. È vero, però credo anche che quando un ragazzo, una ragazza si mette in degli ambienti in discussione e si crea delle opportunità, vista anche la scarsità che magari oggi si può avere su tanti settori, secondo me è importante, perché si aiuta a crescere un po' una coscienza collettiva, no? Se si pensa a un ragazzo che magari esce dal liceo artistico di Porta Romana e magari uscito da quel liceo si vuol mettere in discussione, ma spesso non riesce a trovare le occasioni per poter praticare quello che ha imparato, e poi si perde, è normale.
È il famoso matching, come lo chiama l'assessore Nardini, o comunque la mancanza di una corrispondenza tra domanda e offerta, per cui ha un certo tipo di formazione, il mercato non assorbe e anzi richiede altri tipi di professionalità, però tutto questo non viene comunicato tra chi vuole entrare nel mondo del lavoro e invece chi ha bisogno di forza lavoro. Poi ci sono gli istituti di alta formazione, gli istituti tecnici professionali, c'è tanta anche possibilità e forse non adeguatamente fatta conoscere. Anche su questo, oltre Gen Z, ci spendiamo tanto per dare opportunità e strumenti ai giovani per conoscere quali possono essere le alternative che possono corrispondere anche a loro vocazioni. Ti senti però un po', Riccardo, una mosca bianca nel contesto, nel panorama generazionale intorno a te sul territorio fiorentino?
No, non mi sento una mosca bianca. Noi siamo molto fortunati a Firenze. Firenze è ancora la città degli artigiani, dell'artigianato. Ovvio, non possiamo pensare che sia come 50 anni fa, 100 anni fa. Il mondo va avanti, il mondo cambia, ma oggi tanti giovani, tante attività della tradizione artigiana fiorentina, che è veramente vasta, spazia dall'orificeria alla carta, la falegnameria, la fusione del bronzo, il mosaico, micromosaico, e c'è questo ricambio generazionale, esiste, tanti figli di artigiani vogliono e hanno la volontà, la forza, il coraggio, l'amore di continuare questa, l'attività di famiglia, e c'è anche tanta, diciamo, unione tra questi giovani artigiani. Io lo vedo anche con altri ragazzi della mia età, c'è voglia di fare, e Firenze diciamo, forse ecco, è proprio un unicum in questo, perché poi a volte no, ci perdiamo, ma ecco.
La tradizione e l'artigianato, la tradizione e i giovani, ma quanto digitale, quanta innovazione ci deve essere anche per far sì che la tradizione venga mantenuta e assuma anche una pelle diversa, non tradendo quello che è l'origine dell'artigianato, ma anzi dando prospettive, Leonardo?
Ma io c'è questo timore che la tradizione non possa dialogare con l'innovazione. Penso che anche su questo Riccardo sia d'accordo con me, cioè io penso che queste due parole possano dialogare insieme. Perché? Perché oggi noi sappiamo bene che purtroppo o per fortuna il nostro mondo è vissuto ed è, diciamo, come si può dire, comunicato attraverso quelli che sono i social, no? Cioè, e sono uno strumento che nel bene o nel male servono perché comunque ci aiutano a far conoscere le realtà, le persone, quello che si fa. Nel caso della bottega orafa, nel caso, diciamo, degli antichi mestieri, sicuramente è un concetto che a volte può stridere. Io ho incontrato, diciamo, artigiani che mi hanno detto: no, Leonardo, io queste cose non le fo, cioè per me sono fuori discussione. Ci sono invece tante altre realtà, ad esempio la loro, che invece hanno cominciato a capire che quel mondo funziona. Su questo è più forte tuo fratello, però hanno cominciato a capire che funziona e quindi si sono cimentate. Ovviamente è un mondo nuovo anche per loro, ora lui c'ha 25 anni quindi tanto nuovo non è, però sicuramente per suo babbo, per chi c'era prima, è un mondo completamente fuori discussione.
Ecco, Riccardo, c'è un confronto anche tra te e tuo padre, comunque generazionale, sui prodotti che magari il mercato adesso richiede? C'è un cambiamento dei gusti che voi riuscite come giovani a intercettare maggiormente?
Allora, è sempre molto difficile parlare di questo perché non sempre è facile, diciamo, capire quali sono. Poi dopo noi lavoriamo in famiglia, no? Quindi dobbiamo sempre gestire e dialogare tra più generazioni. La nostra bottega è una bottega molto giovane. Ci sono i miei genitori, ma poi oltre a me e mio fratello abbiamo anche altre due ragazze giovanissime dai 20 ai 30 anni, quindi si respira quest'aria fresca. Ed è vero quello che dice Leonardo, i social sono importanti, ma la cosa più importante è adeguarsi alle nuove tecnologie, perché sì, il social è un tramite, ma oggi il mondo è cambiato, non siamo più appunto in 10 anni abbiamo fatto un sacco ci sono state un sacco di innovazioni, e se perdiamo questo legame con le nuove tecnologie non possiamo crescere. A volte, ecco, l'artigianato secondo me si perde quando vuole rimanere fisso solo sul passato. Quindi, che non vuol dire rinnegarlo, cioè non si può utilizzare nuove tecnologie
valorizzato
senza
però attraverso, esatto, anche le nuove tecnologie, quindi si torna al discorso della comunicazione. Però
sì,
penso,
ma proprio anche come macchinari, tecniche, cioè ci sono la comunicazione è una parte, no?
Mi viene da fare una battuta in provincialismo fiorentino, nel senso c'è questo campanilismo, questa idea che non si può accettare un qualcosa di nuovo, perché se no si va a toccare l'arte e il mestiere. Loro continuano a portare nel loro settore quello che è una tradizione secolare, ma non penso che disegnare magari in maniera digitale, ad esempio Riccardo questo fa anche nella bottega, cambi o, come dire, rinneghi, come diceva lui, il mestiere e la sacralità di questo. Ecco
molto interessante questa immagine, e io ne aggiungo un'altra. Vedo il tuo cellulare, la custodia del tuo cellulare, c'è un oggetto sopra, non so, come un ornamento,
sì,
di carattere orafo,
esatto.
Che mai si sarebbe pensato potesse essere, cioè, l'oreficeria e l'artigianato su un'applicazione, su un cellulare, su uno smartphone. Che cos'è? Raccontacelo un attimo.
Allora sì, questa è la mia cover. Diciamo, inevitabilmente a me piacciono i gioielli, non solo li faccio, mi piace indossarli, li utilizzo nel quotidiano, e quindi mi capita anche di andare a decorare, impreziosire quelli che sono oggetti che uso quotidianamente, il mio portafoglio, la mia cover del cellulare, con decorazione. Questo ad esempio è un bassorilievo realizzato in fusione a cera persa che ho. Abbiamo utilizzato per un nostro gioiello, che poi ho deciso di applicare su questa custodia. Però sì, perché alla fine poi l'oreficeria, il gioiello è qualcosa che davvero puoi usare sempre, cioè nel senso non vediamo mai questi lavori come qualcosa di lontano o da tirar fuori solo nelle occasioni speciali, possono essere vissute, cioè fanno parte della nostra quotidianità, basta conoscerle e poi dopo anche appassionarsi, ecco, nel mio caso è una passione, ecco.
Arriviamo all'anticipazione che facevi in apertura, Leonardo, questo debutto nella cinematografia.
Ma io sono rimasto, come dire, sorpreso, piacevolmente sorpreso, perché quando ci siamo sentiti con Riccardo mi ha dato questa bella notizia, insomma, io sono rimasto contento, sai, non tanto per loro, ovviamente per loro è una grandissima opportunità, ma per la città di Firenze, perché insomma
raccontacelo,
io lo farei raccontare a lui,
Riccardo,
però
anticipatecelo,
hanno realizzato più di 500 gioielli per un film che è uscito ormai un paio di mesi fa, e che sta ricevendo anche nomination internazionali, quindi insomma.
Qual è il film, lo possiamo dire?
Allora, il film si chiama Conclave, è l'ultimo film del regista premio Oscar Edward Berger, e noi abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare a questo progetto insieme alla costumista Lizzie Crystal e la costume supervisor Ilaria Marmugi. E qui, ecco, davvero si parla di Made in Italy, alto artigianato, nel mio caso appunto noi siamo occupati della parte dei costumi, dove tutto dall'occhiale all'abito alla scarpa è stato tutto fatto un made in Italy, compresa appunto anche i gioielli, come ha detto Leonardo, oltre 500 gioielli, da croce cardinalizie, anelli, gemelli, catene, che dovevano andare a ricreare questo mondo, il mondo di questo film. È un film che parla appunto di questo conclave ambientato ai giorni d'oggi, quindi c'era bisogno anche di un'attenzione a quelli che potevano essere i gusti della contemporaneità, quindi non dovevamo andare a studiare un periodo storico, dovevamo creare qualcosa di nuovo, e questi gioielli appunto sono stati molto importanti, perché all'interno di un ambito dove l'abito è formato da divise tutte uguali, il gioiello allora andava a differenziare, a caratterizzare ciascun personaggio.
Un'ultima annotazione la vogliamo fare sul fiorino d'oro, perché davvero questo, insomma, è un gioiello da dire proprio all'occhiello della vostra produzione.
Sì, il fiorino ormai è, diciamo, uno dei simboli della nostra bottega, è anche, diciamo, in qualche modo un simbolo benaugurante. Il primo fiorino fu creato nel 1252, la prima moneta d'oro puro in Europa, che poi ha reso Firenze la città grande che è oggi. Senza appunto il potere economico, Firenze non sarebbe cresciuta così tanto, e diciamo concludiamo con questo augurio che allora e ancora oggi viene dato insieme al fiorino, ovvero un fiorino oggi per mille fiorini domani.
Leonardo, tiriamo le sintesi di questa trasmissione, un'occasione importante perché abbiamo messo le mani nel piatto di un tema delicatissimo, cioè come far continuare a vivere un artigianato che mantenga tradizione e innovazione e coinvolga le giovani generazioni.
Sì, è una tematica, un argomento che sicuramente tocca nel cuore di Firenze, soprattutto in un momento in cui la città è noto, si stia stiamo un po', insomma, trasformando anche nel modo di approcciare a certe dinamiche, a certe tematiche, anche da un punto di vista proprio di scelte, mi permetto di dire anche politiche, no? Economiche della città. E quindi secondo me ricordare che ci sarà un cambio generazionale, c'è in atto un cambio generazionale, e che questo, come ha detto Riccardo, l'artigianato non è un qualcosa di morto, ma è un qualcosa di vivo, è un qualcosa che esiste, è un qualcosa che si può sicuramente innovare, è importante, perché anche le scelte che verranno fatte su questi settori saranno determinanti.
Riccardo Penco, 25 anni, un'ultima domanda, più che altro un consiglio da dare a tuoi coetanei che magari pensano che l'oreficeria e questo mondo non sia accessibile o non sia più accessibile a un nuovo percorso per un domani, insomma, che dia gratificazioni sì economiche ma anche professionali.
Allora, il consiglio, diciamo, da parte mia, la mia è una posizione privilegiata, no? In qualche modo, io sono nato in questo contesto, per me quindi è stato anche facile arrivarci, però ecco, oggi la figura dell'artigiano deve sicuramente essere una figura colta, quindi per fare l'artigiano oggi non si può essere più solamente bravi, bisogna esserlo, cioè è la parte principale, ci mancherebbe altro, ma studiare, conoscere e interessarsi a tanti ambiti. All'interno della nostra bottega noi non facciamo solo gioielli, facciamo anche gioielli, ma c'è tutto un contorno, come può essere il cinema, il teatro, attenzione al sociale, premi, che è necessario per poter crescere e per poter differenziarsi in qualche modo.
Concludiamo qui questa puntata di Gen Z, riascoltabile come tutta la nostra stagione nei canali crossmediali, in podcast sul nostro sito. Abbiamo aperto l'anno parlando di un'esperienza che riguardava i giovani e lo sport. Siamo passati all'artigianato. Leonardo, continueremo a raccontare storie con testimonianze dal vivo che possano essere da stimolo e da riflessione.
Assolutamente sì, questa seconda parte di stagione sarà secondo me ancora più bella della prima, perché riusciremo a toccare con degli ospiti mirati, come lo è stato Riccardo, è stato Carolina, nella prima parte di stagione, dei temi importanti che ci serviranno anche per crescere tutti insieme.
A conferma proprio del nostro sottotitolo, Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Contro.
guitar. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, yeah, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for